Dal fonografo al microsolco. Un programma curato e condotto da Massimo Baldino.
Amici che ci state seguendo anche in questa giornata dalle pagine del discobolo.net, ben arrivati a un nuovo numero di Dal fonografo al microsolco. Qui dovremmo dire dal fonografo al microsolco alla televisione, perché oggi abbiamo una puntata molto speciale nella quale io ho coinvolto Giacomo Schivo, e ora spieghiamo anche perché. Intanto ben arrivato Giacomo.
Ben arrivato, grazie per avermi invitato, e un saluto ai tuoi ascoltatori.
Allora, perché abbiamo coinvolto direttamente Giacomo in tutta la trasmissione? Perché oggi abbiamo pensato di dedicare la puntata a un personaggio legato, credo, al ricordo degli italiani della prima televisione, proprio ancora della televisione degli esperimenti, vale a dire la grande Fulvia Colombo. E abbiamo raccolto un po' di materiale, un po' anche di aneddoti e anche qualche cosa veramente di toccante, di emozionante per parlare di lei.
E soprattutto di inedito. Vero?
Sì. Parliamo anche di quegli anni importanti per il costume italiano, perché la televisione è stata una rivoluzione molto importante, no? Nella
esatto.
vita degli italiani. E questi volti che arrivavano nelle case, insomma, diventavano un po' facenti parte della famiglia.
Certo, tant'è vero che al buonasera, no, dallo schermo si rispondeva dal salotto di casa: buonasera.
Sì, qualcuno andava anche dietro la televisione, insomma, a vedere, però erano casi.
Sì, limite.
Sì, erano casi che riguardavano la sila.
Sì. Casi isolati. Comunque la televisione arrivò in Italia, ecco, iniziando un pochino in sordina, ma nel giro di un paio d'anni proprio cambiando la vita di tutti gli italiani, perché le prime trasmissioni sperimentali, ricordiamo, vennero fatte addirittura nel 39 dall'EIAR, che si chiamava Radiovisione. Poi l'inizio della guerra, lo scoppio della guerra mondiale, fece interrompere queste trasmissioni sperimentali, in cui l'annunciatrice era la torinese Lidia Pasqualini. E poi ripresero a Torino nel 52. Torino nel 52 con Olga Zonca e Maria Teresa Rutta Senior, che era la zia dell'attuale Maria Teresa Rutta, e quasi contemporaneamente a Milano, al padiglione della Fiera di Milano, con appunto Fulvia Colombo, che poi divenne la prima annunciatrice della RAI.
E allora io direi, Giacomo, per entrare un attimino anche in questa cosa che non tutti gli italiani sanno, cioè che la prima televisione risale addirittura proprio agli anni 30, la radiovisione cosiddetta, veniva fatta a Roma nell'auditorio di Via Asiago, il mitico auditorio di Via
Asiago. Esatto, nel Palazzo della Radio.
Sì. Io direi, e a Milano, poi ovviamente alla Fiera, dove ci fu una grande manifestazione che riguardava proprio la presentazione delle prove sperimentali della TV, farei ascoltare le mitiche Lescano, che sono state uno dei volti anche televisivi di quelle prove tecniche. Loro come...
Esatto, uno dei primi volti della radiovisione. Sì.
E chissà che qualcuno, che purtroppo magari dato il periodo del quale stiamo parlando magari non c'è più, non le abbia potute vedere cantare questa loro indimenticabile canzone.
Bambina innamorata, la boca d'ora già, quel bacio è mio destino.
Bambina innamorata, una canzone che meglio non potevamo scegliere per portarci in quel clima, in quegli anni del quali vi abbiamo parlato con i primi esperimenti della radiovisione. Non sapevo tra l'altro che le Lescano l'avessero incisa da sole, prima di tutte le altre versioni, insomma, che abbiamo imparato a conoscere. Veramente
è vero, non lo sapevo neanch'io.
Si impara sempre dal nostro Angelo Zaniolo. Visitate il sito Ricordando il Trio Lescano, perché imparerete veramente tantissime cose che riguardano non solo il Lescano ma anche tanti altri protagonisti, tra cui quelle che vi abbiamo detto circa i primi esperimenti televisivi legati alla radio, del quale insomma Giacomo ci stavi parlando. Poi che è successo? È arrivata la guerra,
hanno interrotto quindi tutte le trasmissioni sperimentali dall'attico, no, di via Asiago. Hanno anche la cosa divertente che avevano fornito un televisore di prova, un radiovisore come dicevano allora, al Papa Pacelli, e finite le trasmissioni sperimentali se lo andarono a riprendere, glielo portarono via. Quindi non se ne seppe più niente fino appunto al altri primi tentativi proprio in circuiti chiusi della Fiera di Milano nel 49 e poi nel 52 di nuovo da Torino e dai padiglioni della Fiera di Milano.
In questo periodo, Giacomo, c'è anche una comparsata televisiva per caso della indimenticabile Clara Iaione. Fu proprio lei a ricordarci, e credo che sia proprio una cosa in esclusiva perché non l'aveva mai raccontato a nessuno, a ricordare il nostro Simone Climon che la intervistò, come fu che la Iaione finì per fare solo per un pomeriggio l'annunciatrice televisiva. Sentiamo la voce dell'indimenticabile Clara che ci parla di questo.
Mentre facevamo il corso del 1947 cominciarono a fare le prime prove di televisione. E un giorno io stavo lì nella sala, tutti cantanti, facevamo il corso di canto, quindi di musica, tutta. Mi vennero a chiamare: signorina Iaione, guardi che la vogliono in sala Bologna, questa sala qui di via Asiago. Io andai così perché feci la prova, era una delle prime prove di televisione, quindi io cantai e insieme a me c'era addirittura Mario del Monaco, anche lui giovane allora, il tenore, e facevo queste prove perché poi si vedeva nel palazzo di fronte che c'era una cosa della Rai e si vedeva le prime cose di televisione. Mi chiamarono e io una cosa che non... Poi me l'ha ricordato un nostro amico, che allora c'eravamo ragazzi, cioè, tu sei stata una, la prima forse che hai fatto la televisione lì in via Asiago, e praticamente si vedeva di fronte, c'era questo palazzetto che era la discoteca, e allestirono un salone per vedere di là, sei stata la televisione che la trasmetteva nel palazzo di fronte.
Beh, quindi vedete, insomma, si era proprio in un clima ruspante la televisione, insomma, in quegli anni reclutava i suoi volti ascolti un po' come capitava comunque, in loco.
Vedi, anche se il clima era ruspante, comunque sia c'era una professionalità che al giorno d'oggi se la sognano tutti quanti, ecco, perché io sono dell'idea che va bene, cambiato tutto quanto, però hanno ucciso tutto quello che è televisione, tutto quello che è comunicazione e tutto quello che è professionalità e preparazione. Non sei d'accordo?
Ah, preferisco non parlare, guarda. Preferisco non parlare, l'ho già fatto ampiamente, non ne veniamo
più. Trascenderemo.
Se parto io non ne veniamo più fuori, ci giochiamo anche quei tre funzionari che magari un domani potrebbero darci una mano.
Se qualcuno si trovasse a passar per Montparnasse e una guardia domandasse l'indirizzo di Nanà, sentirebbe poverina la famosa ballerina, è partita una mattina ma per dove non si sa, se ne andò lontan con un aeroplan la famosa diva del cancan. Nana, nana, nana del varietà, che fa in questa nostra età? Ha preso un Constellation in partenza per Broadway, portandosi una musica che è veramente ok. Nana, nana, con questa novità, nana, nana, conquista la città, così grazie a Nana tutta New York conoscerà il vieux cancan di 50 anni fa. I più celebri impresari, i più grandi produttori si contendono i favori della star del varietà, i più ricchi finanzieri, i più noti milionari pagherebbero tesori per un bacio di Nana, e gli americani fanno un gran cancan per la reginetta del cancan. Laggiù, laggiù, col ritmo di Offenbach, Manhattan sta vivendo la sua nuova e belle époque, scoprendo l'esistenza di Monsieur Toulouse-Lautrec. Nana, nana, è la moderna star, nana, nana, che tutti fa danzar, così grazie a Nana Mister Cole Porter scoprirà il vieux cancan di 50 anni fa.
Oh, e qui entra in scena la nostra benemerita.
Esatto, cioè entra in scena la nostra Fulvia Colombo. Allora diamo due dati biografici, Massimo,
sì,
di Fulvia per chi non la ricorda. Allora, Fulvia Colombo era una bellissima signorina bionda di Milano, nata nel 1926, era figlia di un alto dirigente della Fiera di Milano. Quindi proprio grazie al padre, no, ha avuto le conoscenze per entrare in questi esperimenti televisivi che proprio alla Fiera di Milano avevano luogo nel 1952. Aveva una dizione buona e soprattutto era telegenica, perché in quegli anni bisogna ricordare che fecero dei provini tragici anche alle dive del cinema per vedere se riuscivano a essere telegeniche, ma dato data la rudimentalità degli apparecchi di allora e dato il fatto che gli schermi non erano piatti ma erano piuttosto ricurvi,
sì,
bombati, molte bellezze del cinema italiano in televisione risultavano bruttissime. Invece Fulvia Colombo appunto riuscì a superare bene anche il provino di telegenia, cosa che riuscì invece molto più difficile alla sua collega torinese Olga Zonca, perché era bellissima Olga Zonca, solo che la sua faccia risultava troppo grassa in televisione, troppo rotonda, e allora misero per riuscire a slanciare la sua figura, misero sull'obiettivo delle telecamere due bande nere laterali per riuscire a slanciarlo un po', insomma fecero questo esperimento rudimentale che comunque riuscì molto bene. Fulvia Colombo è stata appunto il giorno del 3 gennaio 1954 la prima annunciatrice ufficiale insieme a Nicoletta Orsomando da Roma.
Sì. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Ore 15:45, pomeriggio sportivo. Ore 17:30, Le miserie del signor Travet, un film diretto da Mario Soldati. Ore 19, Avventure dell'arte, Giovan Battista Tiepolo. Ore 20:45, telegiornale. Ore 21:15, teleclub. Ore 21:45, l'osteria della posta, di Carlo Goldoni. Regia di Franco Enriquez. Signore e signori, buon divertimento.
Sigla di quando saliva la rete in cielo e cominciavano i programmi della televisione, era tratta dal finale del Guglielmo Tell.
Sì,
e
sì,
ve la ricordate?
Sì, sì. Santo cielo, torno bambino. Più triste era la sigla di fine trasmissioni, che e che noi bambini, che è vera la storia poi a letto dopo Carosello, quindi erano angoli inesplorati della TV, che raramente, ma proprio il sabato, si riusciva a capire che succedeva dopo Carosello e che succedeva dopo il telegiornale della notte.
Esatto, per cui, perché tanto
quando
la domenica mattina si poteva dormire, quindi...
Quando io sentii per la prima volta la sigla finale del fine trasmissioni, la trovai, rispetto all'ouverture del Guglielmo Tell, di un moscio, di un triste... Infatti non la ricorda mai nessuno.
Si vede che conciliava il sonno,
sembrava più un invito alla caccia, dai.
confermo.
Vabbè, torniamo alla nostra storia che vi stiamo narrando, perché tra poco abbiamo raccolto un documento veramente incredibile. Ecco, nel 54, quando nacque la ufficialmente, no, la televisione, gli italiani cantavano questa canzone.
Sì. Comare, comarelle, tutte belle, 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 cucche, sporche, come stelle, cave fanno innamorare. E me porto a Margellina, sotto braccio a passeggia, yamma, 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 la riola. Dubica e paparelle, non per dire, son gorre, comare, comarelle, stanno sempre attorno a me.
Sarà bene feneste, si me vede non passare, persino la uccella
fa una gara per cantare, perché sto sempre allero l'ariola. Comare, comarelle, so belle, ma voglio bene a stella, che bella, ma per la contenta non me faccio friare. Una canna balla, me porto a Parigiera sotto braccio a passeggiare. Che paparelle, tutta gente parla in me, si dice canastella, presto tardi ad accadere.
Ma che la mi ha risposto, non me voglio maretà, me faccio una cella,
suora stella mi ha chiamato, invece me va bene, c'è l'amore e l'ariola. Cumare, cumarelle, so belle, ma voglio bene a stella, che bella, ma per la contenta non me faccio friare.
una canna, mi porta Margellina sotto braccio a passeggiare. Cumare, cumarelle, tutte quante hanno a sapere che finalmente stella in braccio a me viene a cadere.
Mi chiama traditore, Carolina e Katia fa, Carmela e Concettina
fanno finta se sparare, però quando mi sposo tutte vedono cantare. Cumare, cumarelle, so belle, ma io mi sposo stella, che bella, che bella, ma per la contenta non mi faccio ubriacare. Una canna balla, mi porto insieme a sposa sotto braccio a passeggia, e mi porto insieme a sposa sotto braccio a passeggia.
Yamma 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 yamma,
yamma yamma la riula. Ma stella è la più bella comarella.
Dal fonografo al microsolco.
Oggi ancora canterò per te, ma da te lontano sarò. Non crucciarti però, vedermi potrai e felice ti renderò. Ecco qui un mio dono amor, l'apparecchio televisor, e ti dedicherò nella trasmissione un mio bacio ed una canzone. Sei nella tua stanza, mi vedi a distanza, che dolce, che strana emozione. Questa è la televisione, quasi la felicità. E quando cantando un bacio ti mando, di un bacio ti do l'impressione. Questa è la televisione, quasi la felicità. Sono lì con te, son vicino a te, ma non mi puoi toccare, non voler di più, e finché vuoi tu io ti farò sognare. Lontani e vicini, coi nostri destini viviamo la stessa illusione. Questa è la televisione, quasi la felicità. Toccare, non voler di più, e finché vuoi tu io ti farò sognare. Lontani e vicini, coi nostri destini viviamo la stessa illusione. Questa è la televisione, quasi la felicità.
Quindi pensate un po', fecero una canzone in onore della nascita della televisione, quella che vi abbiamo esatto. fatto ascoltare e che a questo punto vi diciamo anche era di un personaggio che poi alla televisione fece della televisione fece la sua grande popolarità, no? La grande.
Certamente, era allora la grande cantante Nuccia Bongiovanni, a cui presto dedicheremo una delle nostre future trasmissioni.
Sì.
La canzone era intitolata appunto Questa è la televisione e fu scritta dal maestro Giampiero Boneschi, che poi fu anche nella vita reale il marito di Nuccia Bongiovanni. Per rimanere in tema di annunciatrici, voglio raccontarti una piccola curiosità. Questa canzone, Questa è la televisione, cantata da Nuccia Bongiovanni, che poi divenne famosissima col Musichiere, ebbe anche una seconda interpretazione. Fu cantata proprio da una delle prime signorine Buonasera, che è anche un personaggio che intervisteremo più avanti, che è la grande Marisa Borroni, amica e collega di Fulvia Colombo.
Beh, ma torniamo alla nostra Fulvia Colombo. Abbiamo detto che il suo anno di punta fu il 1958.
Sì, nel 1958 lei appunto, oltre a presentare il Festival di Napoli, trasmissione e manifestazione che in quegli anni aveva una grande eco popolare, arrivò anche al timone appunto del Festival di Sanremo, che quell'anno era alla sua 8ª edizione. Fulvia Colombo, durante l'ultima sua intervista prima di morire, che venne rilasciata a Pippo Baudo durante in occasione appunto dei festeggiamenti per il 50ennario della TV,
disse, che ricordo molto bene, tra l'altro, che fu molto toccante.
Molto toccante, e lei disse: io fui la prima a ribattezzare quella canzone Volare, perché, dice, io uscii ad annunciare la canzone vincitrice e non dissi nel blu dipinto di blu, ma spalancai le braccia e dissi: ha vinto Volare.
E allora noi voliamo con questa canzone, siccome non ascoltiamo mai la versione di Johnny Dorelli.
Ecco.
Che la cantò, no? Quel Sanremo in coppia con Grande Modugno. No, e poi c'è anche un aneddoto particolare legato a Dorelli. Dorelli, tu sai che fu in qualche modo introdotto nell'ambiente dal papà, che era un cantante molto popolare degli anni 30, Nino D'Aurelio.
Esatto,
D'Aurelio purtroppo quella vittoria non riuscì a godersela, perché morì proprio nel febbraio del 1958, quindi probabilmente vide il figlio trionfare a Sanremo e di lì a poco improvvisamente ci lasciò. E quindi immagino un po' lo stato d'animo di Dorelli. Che,
esatto, era ambivalente, no?
Sì, perché ha colto un'occasione, cioè ha colto sicuramente una vittoria prestigiosissima come Sanremo, ma di lì a poco ha subito uno dei grandi dolori, come sempre è la perdita di un genitore. Ascoltiamo da Dorelli, come Dorelli cantava in quel Sanremo Volare.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora di più, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
Ed era Johnny Dorelli con Nel blu dipinto di blu, che quell'anno trionfò in coppia con Modugno. Ma in quell'anno Fulvia Colombo ebbe anche la sciagurata, diciamo forse, sciagurata idea di dedicarsi, oltre che alla televisione, anche al teatro di rivista. Quindi prese un pochino le distanze dalla RAI e appunto per dedicarsi a una tournée teatrale con Macario. Cosa successe? Che questo suo primo allontanamento fece storcere un pochino il naso ai severi dirigenti della RAI, che cominciarono a valutare se in futuro l'avrebbero reintrodotta nei ranghi, nelle file della televisione o meno. Prima di svelarvi come andò a finire tutto questo, un documento d'eccezione.
Beh sì, è una persona che tra l'altro fa parte della schiera dei nostri grandi amici e da qualche tempo anche collaboratore del Discobolo, il nostro Marco Altimani, che ha avuto la fortuna di conoscere la brava e bella Fulvia Colombo e di conoscerla in circostanze direi molto particolari.
Certo, rocambolesche.
E quindi lo abbiamo al telefono, facciamolo parlare. Marco.
Ciao Massimo, ben trovato.
Tu l'hai conosciuta?
L'ho conosciuta, certo, l'ho conosciuta nei primi anni della mia vita, quando la televisione entrò in casa mia, era il 1952, la televisione era ancora sperimentale.
Sì.
E diciamo gli studi della televisione erano a Torino, perché era la sede principale, e
sì,
poi successivamente a Milano, dove io abitavo. E naturalmente questo cinema, così lo chiamava, lo chiamò mio padre quando mi annunciò che sarebbe arrivata appunto la televisione.
Adesso cinema in casa.
Arriva il cinema in casa. E questo cinema era una Philips 14 pollici, grandissimo, un mobile enorme con uno schermo piccolissimo,
sì,
e con una serie di tasti davanti che pretendevano di essere toccati secondo una certa logica, prima uno, poi l'altro, poi quando la televisione faceva un certo rumore bisognava schiacciarne un altro, e quindi insomma l'accensione non era poi così immediata.
Che belli questi ricordi, e per noi bambini aveva un fascino questa televisione, il nostro sogno proibito era quello di riuscire a metterci le mani sopra, è vero.
Esatto. Il mio sogno però diventò presto un altro, quando dagli studi di Corso Sempione a Milano comparve questa fata, chiamiamola così. Io avevo 4-5 anni, andavo alla scuola materna e avevo cominciato già a scrivere in stampatello, quindi me la cavavo a scrivere cose semplici.
Sì.
E mi decisi a mandarle a scriverle due righe, e la mandai alla RAI, e poi nel giro di una quindicina di giorni mi arrivò una risposta incredibile, perché...
Certo, tu dove abitavi allora?
Io abitavo a Milano.
E la Colombo lavorava
a Milano.
A Milano, quindi nella RAI di Milano.
Poco, tra l'altro poco distante da casa mia, diciamo, in linea di massima nella stessa zona, diciamo, geografica,
sì,
quindi della città, quindi insomma non proprio distante. Poi lei abitava proprio a due passi dalla RAI.
Beh, eri un bimbo temerario comunque, insomma,
ero
voglio
bimbo,
dire, no?
Un bimbo temerario, ero un bimbo temerario, nel senso che mi buttai, magari l'avessi fatto così con tutte poi le persone di sesso femminile che ho incontrato nella mia vita, cosa che mi...
ma è il primo amore, insomma,
il
no?
Primo amore, hai detto giusto. Io ero cotto, come si dice, di questo viso che compariva regolarmente ad annunciare i programmi.
Sì.
E allora quando ricevetti la sua risposta, arrivò anche in questa busta una fotografia che io tra l'altro devo avere da qualche parte, con la dedica.
Che bello.
Che ho scritto Fulvia Colombo, figurati, è stata una cosa bellissima.
Immagino, però io anticipo un attimino, perché insomma la storia la so, non è tutto qui, cioè questo è stato il primo approccio, per così dire, no? Ecco, poi
diciamo successivamente, sempre da bambino, dovetti subire un'operazione, come fanno molti bambini, un'operazione alle tonsille.
Sì.
E tra la mia piccola malattia e l'intervento chirurgico, successe un'altra cosa straordinaria. Un bel giorno suonò il campanello della porta, mia madre mi disse di andare ad aprire, io andai ad aprire e dall'altra parte della porta chi c'era? Questa fata.
No,
guarda, venne a trovarmi, mettendosi d'accordo con mia madre in segreto, mi fece una sorpresa.
Ci credo.
Allora scoprì due cose: che era altissima, cioè una donna molto alta,
sì.
Aveva i capelli biondi, cosa che chiaramente non si percepiva per il fatto che la televisione è bianco e nero, e aveva i capelli raccolti dietro col il famoso chignon che una volta andava di moda.
No, ma mi stupisce e rende merito naturalmente a questo grande personaggio l'umiltà e al tempo stesso la grande umanità dimostrata, insomma, dalla grande Fulvia Colombo, no?
Venne a casa mia, tra l'altro arrivò con una scatola di cioccolatini che mi diede in mano e io la presi molto gelosamente, ma la cosa straordinaria fu che non riuscì a pronunciare nemmeno una parola. Mi nascosi in un angolo della cucina e da lì non mi mostrò.
Beh, ma eri scusato, voglio dire, trovarsi di fronte. Io ricordo che il mio primo grande amore fu Mina, perché ero del 58 e quindi quando avevo, insomma, 3 anni, lei era la star della televisione di Studio 1, del sabato sera. E mi ero preso una cotta indicibile per Mina, per la prima, proprio la Mina dei primi tempi. E non ho avuto naturalmente la tua fortuna, invece, perché... però ecco, è comprensibile, no? che certo. I bimbi affascinati da questo nuovo...
Rimasi senza parole. E successivamente, questo è un altro aneddoto simpatico, un po' strano per la verità, andai in ospedale, subì l'operazione e lei arrivò all'ospedale per trovarmi, per vedere come stavo. Naturalmente questo... Forse era già qualcosa di più artificiale, perché con lei arrivò un fotografo, mi fecero le fotografie e poi il giornalista, diciamo, che invece di una parola ne dice due, disse che Fulvia Colombo era andata a trovare un bambino gravemente ammalato, ricoverato in ospedale, per cui tutti i miei parenti che lessero questo periodico
si preoccuparono,
non ricordo più se fosse il tempo oggi, questi due cominciarono a tempestare i telefonati la mia famiglia, perché
pensavano
che io fossi in pericolo di vita. E questa è un'altra cosa simpatica, invece non era assolutamente così. Anche da posti abbastanza lontani, perché il giornale circolava.
Certo.
Stai sempre cambundato, cammi e sta via. Non mangi più, non dormi più, che pecondria. Ue picceri che venati sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi ti fa fa? Corre in braccio a tua mamma, non vuoi scemo picceri, dille tutta la verità, la mamma te può capire. E passa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmine, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mise in capo per giocare a pallone. Che vanno di sti lacrime, fatte non mi fa ridere. Corre in braccio a tua mamma, non vuoi scemo picceri. Dille tutta la verità, che mamma te può capire. Non è pittà, non alliscia sti mostacciele. Non cerca te, non so per te che l'occhio è bello. Non pensava a pazzia che qualunciele. Non t'avveli, c'è tempo in ippo d'inguaia. Chi desidera va sa, scordate il vicere, caso io dice a papà, chissà come va a fermi. E passa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmine, sei ancora così giovane, tu sei guaglione che te mise in capo a giocare un pallone, che vonne di sti lacrime batte non mi fa ridere, chi desideri va sa scordate il piccere, Casio dice na papà, chissà come va a fernì. Che vanno di sti lacrime, batte non mi fa ridere, chi desideri va sa, scorda del vicere, Casio dice na papà, chissà come va a fernì, stai sempre campundato che mi è sta via, non mangi più, non dorme più.
Era Aurelio Fierro, un personaggio che gli italiani poi avrebbero imparato a conoscere molto bene, perché era molto televisivo, Aurelio Fierro, era veramente molto. Tutto un programma, nu babà. Oh, allora... Allora facciamo parlare di nuovo Marco di questo suo incontro con Fulvia Colombo, incontro che poi avvenne, continuò nel tempo, negli anni, vero Marco?
Diciamo che ci fu un periodo in cui forse io anche per rispetto eccetera non ero più piccolo, quindi il carattere si evolve, quindi uno diventa un po' più ritroso a fare certe avance o cose di questo genere, e quindi me ne stetti per i fatti miei, fino a quando una trentina d'anni dopo ero in città con mia moglie, stavamo guardando una vetrina di una libreria e a fianco a noi, non mi ricordo più se a fianco di mia moglie o a fianco vicino a me, si avvicina una signora anziana, molto mal ridotta, con un soprabito lunghissimo, sporco, la faccia grigia, quindi non in perfette condizioni mentali, probabilmente anche sfortunata, perché chiaramente non aveva una vita facile.
Quindi eravamo già negli anni Ottanta, diciamo. Dico, eravamo già negli anni Ottanta qui, più o meno.
No, fine anni 70.
Fine anni 70, sì.
Sì, fine anni 75-76, sì. Quegli anni lì. E io, a me venne spontaneo di voltare la faccia e guardarla, e rimasi impietrito, perché secondo me era lei. Era lei, e poi, una volta il computer non c'era, quindi era difficile anche andare a recuperare notizie, però insomma io sapevo che, non so per quale motivo, che lei insomma stava passando un periodo molto difficile, che si era abbandonata a una vita, mi verrebbe dire da emarginata, però insomma in realtà l'aspetto era proprio quello. E quando attirai l'attenzione di mia moglie, eravamo due ragazzi insomma, per dire, sai che questa persona era Fulvia Colombo, scomparve nel buio, non fu più in grado di vederla, probabilmente girò un angolo di quella casa e se ne andò, e lì finì un'altra volta questo contatto.
È molto triste come molti di questi grandi personaggi poi hanno avuto invece una vita purtroppo difficile,
senza nessuno, senza neanche chi deve rinunciare al successo dopo averlo avuto, chiaramente.
Mi viene in mente il grande Walter Chiari, che praticamente è morto solo e dimenticato, insomma, e si è dovuto arrabattare negli ultimi anni della carriera. E nelle televisioni private, che insomma per poter tirare avanti, per fortuna insomma, che c'erano le televisioni private.
È domenica per i poveri e i signori, ognuno può dormire tranquillamente, né clacson, né sirene, né motori. Si sveglia la città più dolcemente. Persino il gallo, molto premuroso, non fa chicchirichì. Ha scritto sul pollaio: buon riposo, ritorno lunedì. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane, al primo dindon del Giannicolo. Sant'Angelo risponde dindonda. Domenica è sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà, felice sarà e spenderà sti quattro soldi de felicità. Si sveglia la città con le campane. Sant'Angelo risponde dindonda. Domenica è sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà, felice sarà e spenderà quattro soldi di felicità.
Beh, un'altra canzone la quale, insomma, non si può non essere legati, perché fa parte della nostra vita di bambini di allora e delle persone che erano un po' più cresciutelle, dei propri ricordi proprio della nascita dei primi anni della televisione. La sigla del Musichiere, che vi abbiamo fatto riascoltare nella versione, anche qui, di Giovanna Ralli, perché lei la lanciò nella famosa commedia musicale di Garinei e Giovannini, un paio d'anni, sì. E poi sì. Si pensò di riprendere, si era molto ingenui, insomma, non si facevano le sigle apposta per i programmi, per vendere i dischi, cioè, e quindi si prendevano canzoni già conosciute, già affermate, e le si facevano diventare sigle. E poi, esatto, insomma, la popolarità ovviamente grande di questa canzone è legata a quel grande personaggio del quale ci piacerà parlare un giorno, che fu Mario Riva.
Grandissimo, immenso.
Allora, senti, sì. Giacomo, direi di fare parlare nuovamente il nostro Marco, che è lì che attende al telefono, per continuare un attimino a raccontarci questa incredibile, affascinante storia che lo riguarda, di questo incontro durato nel tempo con Fulvia Colombo. Allora, Marco, cosa successe poi? Quali furono gli sviluppi di questa tua conoscenza con Fulvia Colombo, con la grande Fulvia?
Cosa successe? Che passarono altri anni, fino a quando un giorno andai dal barbiere, come si fa, attendendo il mio turno, cominciai a sfogliare una rivista, e proprio a metà di questa rivista c'era un servizio a colori sulla situazione attuale della vita della famosa presentatrice, annunciatrice Fulvia Colombo, e rimasi impietrito, perché ormai era veramente una vecchia signora che viveva tra stenti, diciamo, di difficoltà varie,
sì,
in una cittadina del Lago Maggiore che è Meina,
sì.
Insomma, mi tornò un po' questa malinconia che avevo avuto quando l'avevo vista di fronte alla vetrina di quella libreria, e poi, insomma, un po' di nostalgia per quelle cose che mi erano successe. E quindi scrissi una lettera, una nuova lettera, scrivendo, insomma, dando le mie generalità e ricordandole che io ero quel bambino, eccetera, eccetera, di cui anche noi due abbiamo parlato prima.
E lei si ricordò?
E mi rispose, mi arrivò una lettera dopo un po' di giorni, in cui una sua amica che badava lei nei momenti peggiori, quando lei veniva ricoverata per vari motivi, perché non si sentiva bene oppure perché aveva dei problemi diversi, insomma, di esistenza, mi disse che in quel momento Fulvia era all'ospedale, lei andava tutti i giorni a trovarla, però era successo una specie di miracolo, perché quando le annunciò che era arrivata una lettera e gliela lesse nella camera dell'ospedale, Fulvia Colombo disse: questo è Marco, è quel bambino che si ricordò perfettamente del mio nome.
Incredibile.
E diciamo della storia che appunto vi ho raccontato.
Incredibile.
Allora io ho preso contatto con questa sua amica e le dissi che avrei fatto di tutto per andarla a trovare se fossi stato da quelle parti. Guarda caso, l'anno successivo fui nominato commissario d'esame alla maturità in un paese dalle parti di Varese, e quindi in un fine settimana ero libero appunto dai miei impegni. Con la macchina andai, cioè telefonai prima, chiesi l'autorizzazione di poterla incontrare, l'amica prese contatti con lei, ci mettemmo d'accordo e diciamo,
insomma,
è una cosa molto, che mi emoziona ancora molto oggi. Andai, comprai una pianta di azalea, come avevo fatto a Natale della prima volta che io avevo avuto contatti con lei, sapevo che le piaceva i fiori rossi, quindi presi un'azalea e andai fino nel cortile, entrai nel cortile della casa sua, e quando la vidi uscire dalla porta, era un casale, i tipici casali lombardi con la ringhiera, insomma,
sì,
tanto per intenderci, e lei stava a piano terra, uscì e mi sorrise, e quando aveva la stessa acconciatura di 40 anni prima, era sempre molto alta e snella, direi magra in quel momento,
sì.
Venne verso di me, mi abbracciò fortissimamente, devo dire, e questo capitava all'inizio degli anni 90, quindi insomma ormai ero molto grande, e mi disse: oggi Marco sei ospite mio. E quindi mi prese sotto braccio e in quel pomeriggio passai uno dei pomeriggi più incredibili
immagino
della mia esistenza. Non voglio andare oltre, che perché le sensazioni poi sono, se permetti, mie, e me le voglio tenere.
Giustamente.
È stato un pomeriggio straordinario. Dopodiché purtroppo le cose per lei andarono ancora peggio, perché ricevette, penso, un'eredità da una zia, questo mi raccontò, che sperperò in 448 con la disperazione di questa amica che non sapeva come fare per frenarla, e quando finì tutti i quattrini, perché finalmente poteva dopo aver avuto la pensione, perché poi alla fine con la legge Pacchelli le fu data una pensione di sussistenza,
la santa legge Pacchelli, ogni tanto arrivano leggi,
esatto.
Infatti
finì in una casa di riposo, perché non avendo famiglia, insomma.
Chiuderei questa nostra telefonata dicendo che tutti i bambini hanno un sogno, e questa signora, ovunque sia, è riuscita a realizzare il sogno di un bambino e a regalarti un ricordo che non ti potrà mai abbandonare.
Assolutamente, è una luce
infatti
molto viva, perché poi mi ha accompagnato in diverse età della mia vita fino all'età matura, quando ho potuto rincontrarla e rinfrescare questa memoria che si stava gradualmente allontanando, invece è stata una cosa molto bella.
Credo che noi parlandone abbiamo reso il giusto merito per l'umanità, la sensibilità a questa donna, appunto, che ha dimostrato di non essere solo un volto televisivo, ma soprattutto una gran bella persona. Quindi
sì, esattamente.
Ci è piaciuto
molto
farlo.
Molto sfortunata, molto dimenticata, perché quando uno è nella buona sorte è circondato da un sacco di persone, ma capita molto spesso che quando la mala sorte arriva,
direi che non è una regola, ma quasi spesso sono proprio le persone più sensibili che si barcamenano peggio.
Questa sua amica che si è presa cura di lei negli ultimi anni e con cui io avevo contatti telefonici molto regolari, anche per poter continuare a portarle i miei saluti, eccetera, è invece una persona che nel momento in cui Fiuggia Colombo ha avuto necessità è stata vicina. Questo lo posso testimoniare.
Almeno questo. Marco, è stato veramente un piacere fare queste quattro chiacchiere con te e parlare di questo grande personaggio di noi tutti, al quale noi tutti siamo legati. E chi non conosceva il nome di Fulvia Colombo, dopo questa nostra telefonica, probabilmente avrà conosciuto questa bella favola e credo che d'ora in avanti lo ricorderà.
Magari andrà al PC, al computer.
E si documenterà, certo.
Si documenterà.
Certo. Grazie Marco, ci sentiamo naturalmente per i nostri consueti appuntamenti. È stato veramente un piacere e un onore parlare di Fulvia Colombo. Io non posso che ringraziarti.
E io ringrazio te.
Ciao Marco, ciao, grazie di questa testimonianza.
Ciao, alla prossima.
Anche i più perfetti hanno dei difetti e mi dispiace dirti che pur le donne belle come me, capricciosa, son bellissima però capricciosa, carinissima però capricciosa, ma dopo tutto ti piaccio, tu fai finta d'esser burbero però sei contento, solo quando me le dai tutte vinte. Ma dopo tutto mi ami, forse chi lo sa, un dì t'arrabbierai e i riccioli mi taglierai, però ti basterà che ti sorrida un po' e subito ti calmerai. Capricciosa, coi capricci doni a me ogni cosa, ma una cosa dono a te più preziosa, ed è il mio piccolo cuore, amore, capricciosa, ma la vita è bella sol con te. Il mio piccolo cuore, amore, capricciosa, ma la vita è bella sol con te. capricciosa, ma la vita è bella sol con te.
Questa era ancora una volta la Bon Giovanni, quindi esatto. oggi stiamo facendo contenti anche gli amanti di questa cantante, perché insomma,
certo,
usiamo e abusiamo.
Sì.
Ecco.
Ha lasciato un segno questa cantante e molto presto le dedicheremo una trasmissione. Io vorrei approfittare dell'occasione per salutare la figlia di Nuccia Bon Giovanni, che è Mila Boneschi e che ci segue sempre in ogni nostra trasmissione. Quindi ciao Mila, questa era la tua mamma.
Era una persona molto, molto tenera, molto dolce, Nuccia. E io volevo salutare anch'io la figlia che ho visto anni fa, ormai in un programma, non se ne fanno più in televisione, che rievocava proprio la Bon Giovanni, fatto dalla Zanicchi, tra l'altro.
Era sembra ieri.
Esatto, e ricordo appunto la figlia di Nuccia come una persona che dalla madre ha preso proprio questa sua grande comunicativa, simpatia, bonarietà.
La dolcezza
di questa. Quindi
devo dire anche che, come mi diceva Mila, sua madre non ha mai goduto appunto di tutte queste operazioni di revival, perché purtroppo, essendo morta prima che iniziassero queste trasmissioni di Paolo Limiti, tutte queste cose qua che hanno fatto questo revival degli anni 50, e lei questo revival l'ha vissuto postuma, ecco, perché poi lei non c'era già più, perché una brutta malattia se l'è portata via, e quindi però sono ancora più contento di perpetrare questo ricordo di Nuccia Bon Giovanni al giorno d'oggi, perché è una cantante che ha dato molto, e le sue amiche e colleghe di allora, sia Elda Lanza sia Marisa Borroni, ne ricordano proprio l'umanità, l'eleganza e la dolcezza, e dicevano: in un mondo in cui la gente già cominciava a tirare gomitate, lei invece era proprio tutto il contrario, proprio la pacatezza, la dolcezza, la bellezza, e poi viveva solo per queste due figlie che ha adorato e che erano gemelle.
Beh, allora abbiamo sentito, Giacomo, anche questo finale un po' triste,
crepuscolare.
Sì, molto crepuscolare, da quei film strappalacrime di una volta, no? Questi grandi personaggi che poi purtroppo terminano la loro vita male anche spesso, come dire, rinnegati dagli amici, il che è anche più brutto, perché io so che Marco è stato molto carino, certe cose non le ha voluto, e certi nomi non li ha voluti fare, anche
certo,
perché si parla a volte di persone che non ci sono neanche più, neppure loro, quindi
certo,
però era brutto vedere tanti divi della televisione che hanno così vissuto accanto a Fulvia Colombo, in qualche modo
vissuto accanto a lei con tanta allegria, e poi se la sono
vabbè, sì, ecco. Vabbè. Allora,
no, comunque guarda, io però vorrei fare una precisazione riguardo gli ultimi suoi anni. Intanto i nostri amici di internet, se vanno a vedere su Wikipedia, dicono Pippo Baudo a riconsegnarla alla memoria storica in un'intervista per il programma 900, 50 anni storia della televisione, nel 2003.
Sì.
Questo non è esatto, perché Fulvia Colombo, e nessuno se lo ricorda, ma io ho le prove, a momenti lo faremo anche ascoltare ai nostri amici, fece una Rai 3 televisiva per un giorno nel 1992. Oh. Era aprile del 1992 e venne intervistata, e qui di seguito vi facciamo ascoltare alcune sue dichiarazioni di quel giorno.
Che tipo di amici avevi tu, diciamo allora?
Prima di tutti periodo. I nostri colleghi.
I colleghi,
è chiaro.
Ed erano amicizie vere, non c'erano.
Di mai buongiorno proprio.
E queste amicizie sono continuate poi, dopo quando
sempre,
tu hai smesso di lavorare?
Sempre, in qualsiasi momento della nostra vita.
Cioè, tu a un certo punto hai smesso di essere in qualche modo al centro dell'attenzione. Lo dico ovviamente senza nessun
compiacimento. No, io non l'ho mai smesso e non lo smetto mai. Piuttosto parlo con un uccellino che trovo per la strada, ma io non smetto mai di essere al centro dell'attenzione di tutto il mondo.
E l'uccellino ti risponde, temo.
Ma chiaramente viene a chiedermi di dargli qualche briciolo da mangiare, perché sono tutti dei parvenu, chiaro.
Gli uccellini sono
sono
terribili. Questa è una visione.
Se tu parli a un uccellino, quello corre subito a chiedere una briciola da mangiare.
Fulvia, posso farti una domanda proprio? Non ti chiedo ovviamente le dichiarazioni delle redditi. Tu hai guadagnato molti soldi durante gli anni in cui hai lavorato?
Guarda, forse a un certo punto non so bene se per la finanza mi interviene un po' l'arteriosclerosi. Comunque in questo io posso essere sincerissima.
Mi sono
poverissima.
Sei poverissima.
Fatto di denaro.
Adesso.
Di soldi. Però per il resto sono ricchissima.
Hai patito di questa differenza di vita che a un certo punto ti sei trovata a fare? Dal mondo dorato, gli yacht, i motoscafi, gli amici importanti, il Panfilo di Onassis, se non sbaglio. Tu sei stata ospite anche sul Cristina.
Sì, questo è vero.
Poi adesso tu vivi in un adorabile paesino del Lago Maggiore, però la vita è molto diversa.
Se mi permetti un episodio, ho conosciuto Onassis, che è certamente uno degli uomini più deliziosi, se non quasi il più delizioso che ho conosciuto. Sono salita sul suo Panfilo, l'ho conosciuto, un uomo delizioso, abbiamo parlato francese, ho suonato il pianoforte, perché c'è uno stupendo pianoforte da mezza coda, a concerto. Però adesso che me lo fai ricordare non mi ha dato neanche un bicchiere d'acqua, cosa che qui l'ho avuto, insomma.
Per Bacco, che poi in mare...
Ma deve essere... Forse era timido come me.
O forse era timido, scusa.
Ecco, io per esempio adoro i cioccolatini.
E lui non te li ha offerti?
No, la Natalia Spesi mi ha detto un giorno, anzi l'ha scritto su un giornale, che tutto si può chiedere a Fulvia, perché è venuta a casa mia e continuava a chiedermi ripetutamente un bicchiere d'acqua. E io non capivo, perché capivo di offrirle, non so, un'aranciata, per esempio, quella che c'è sul tavolo, cose di questo genere. E continuavo a offrirle dei cioccolatini. Allora lei ha scritto: tutto si può chiedere a Fulvia almeno un bicchiere d'acqua.
Perché non te lo dà.
E si vede che Onassis era un po' nostro fratello, e lo sai, tu capisci.
Non siamo impazziti, non ci siamo andati a prendere un caffè, volevamo farvi, no, perché ora qualcuno che ascolta la radio, cioè, che fanno?
C'è stato un inconveniente tecnico, invece no, abbiamo voluto farvi ascoltare qual era la melodia che accompagnava nei primi anni della televisione i famosi intervalli. Siccome qua siamo in radio e non in televisione, non abbiamo potuto farvi vedere le famose pecore, però musica ve l'abbiamo fatta ascoltare, siamo sicuri che molti di voi l'avranno ricordata.
C'erano due tipi di intervalli, c'era quello con le pecore e l'arpa e poi ce n'era uno usato un po' meno con lo xilofono, ti ricordi? Ce n'era anche uno con lo xilofono.
Lo ricordo perché devo rivelarvi una brutta cosa, signore e signore, che io non esistevo ancora, io sono nato nel 77, quindi io mi ricordo i primi intervalli che io ricordo erano già a colori, perché io sono nato con la televisione a colori, anche se sono molto appassionato del bianco e nero, ma i primi intervalli che io mi ricordo da bambino erano le cartoline delle città d'Italia con in sottofondo l'arpa, quindi io non ho visto né le pecore né sentito lo xilofono.
Fatto una figuraccia, io lo xilofono me lo ricordo. Vabbè, andiamo avanti.
Oh oh, ha ha. Molto piacer mi fa, se l'ultimo mio amore fa i capricci e se ne va. Oh oh, ah ah, è una felicità. So che un amore nuovo un dì più bello nascerà. Dico ti scriverò e sempre a te penserò, ma dico ciao e me ne vo. Oh oh, ah ah, tanto piacer mi fa, perché per ogni amor che muor un altro nascerà. Tanto piacer mi fa, perché per ogni
un'altra canzone che mi ricorda l'infanzia, Oh Oh Aha, che anche questa cantata da tutti, ma io la ricordo cantata da questa grande Carla Boni, insomma, che cantava anche canzoncine di questo tipo e lo faceva molto bene. In che anno saremmo stati? 50?
Vabbè, questa era, mi sembra il 56.
Sì, no? Io non ero ancora nato, lo dico, sono nato dopo, però la canzone era ancora un successo, quindi nei primi anni 60 vi garantisco che ancora soprattutto la radio la trasmetteva tantissimo. Rosello, questo ne parlavamo, insomma, la mitica sigla che ci faceva da ninna nanna praticamente a tutta l'infanzia degli anni 50, 60, si è andata avanti
fino
ancora.
77.
Qui
eravamo nel 1957 e è durato fino al gennaio del 77.
Questo era quello con i sipari, giusto?
Questo era proprio il primo.
Ecco.
Primo, 1957.
Poi c'era il pifferaio, poi hanno rifatto il pifferaio, insomma ne hanno fatto varie versioni, ogni tanto facevano delle strade.
E poi c'erano anche le piazze italiane.
Sì, c'erano anche le piazze italiane.
Allora, quindi Fulvia Colombo ebbe questo ritorno televisivo nel 92, poi per 11 anni non tornò più in televisione, finché Pippo Baudo la ripescò nel 2003, ma Fulvia Colombo fece, molti dicono che quella è stata la sua ultima apparizione televisiva, non è vero, perché proprio l'anno della sua morte, che avvenne appunto nel 2005, lei poco prima di morire apparve come ospite in studio un'ultima volta a Striscia la Notizia su Canale 5 con Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Quella fu proprio la sua ultima apparizione televisiva e devo dire che comunque gli ultimi anni di Fulvia Colombo, quando lei ormai era ospite in quella residenza protetta per anziani che si chiamava, mi sembra, Il Castello,
sì,
fu molto lieta e serena, in quanto lei, appunto, avendo gente che si occupava di lei, perché lei non doveva più pensare a niente, era appunto in questa bellissima cornice, perché chi ha potuto andare a visitare questa casa di riposo per anziani ne ha sempre lodato gli alti standard, ecco, quindi un'alta qualità di vita e tutto quanto, lei appunto si ritrovò a non dover più pensare ai problemi quotidiani, a essere coccolata e viziata e a quindi ricordare solo il suo mito passato e a cercare di eternarlo, e quindi gli ultimi 5 anni della sua vita furono felici, ecco, se non altro sereni.
Se non altro questo ci mette un pochino in pace con questo brutto finale si è spenta serenamente, insomma, lo possiamo dire.
Quello sì, anche perché io vorrei far notare che tutti i suoi... Allora, lei ebbe, come ha raccontato il nostro amico, nell'ultima parte della sua vita questa specie di esaurimento nervoso, dato dal fatto che appunto il mondo in cui era abituata a vivere, la cornice nella quale era abituata a vivere, di colpo sparì, quindi lei si ritrovò dall'oggi al domani a dover vivere una quotidianità che non era sua. Però, data la sua grande sensibilità, che è stata già lodata nella prima parte dell'intervento telefonico del nostro amico, pochi sanno che Fulvia Colombo però ebbe due esaurimenti nervosi, già uno negli anni 50, per il quale fu allontanata dalla televisione per 6 mesi, e poi un altro nel 63, quando poi se ne allontanò definitivamente, perché fu in concomitanza con la morte di uno dei genitori, non mi ricordo se era il papà o se era la mamma, e poi la televisione non la richiamò più, e lei appunto, non avendo più né il lavoro in teatro né il lavoro in televisione, essendole mancato anche il sostegno dei genitori, poi trovò rifugio in questa casa di Meina sul Lago Maggiore, che era di proprietà della sua nonna, isolata, ecco, ricordando il suo passato. Però non si allontanò del tutto dal mondo dello spettacolo, in quanto pochi sanno che nel 1980 e nel 1981 Fulvia Colombo tornò a Milano a lavorare come doppiatrice per una lunghissima telenovela di quell'epoca. Era una delle prime telenovele trasmesse in Italia, un grande successo messicano, che si chiamava Colorina. Boh, forse qualcuna delle nostre ascoltatrici si ricorderà di averla vista. E quindi uno dei personaggi di contorno, diciamo, di questa serie televisiva fu proprio doppiato da Fulvia Colombo, la quale ebbe questo lungo contratto e che le permise anche, insomma, di risollevare temporaneamente un pochino la sua situazione economica.
Beh, questa è una cosa sicuramente che era sconosciuta ai più.
Esatto, e poi come ultima cosa fammi dare atto, perché è dovuto veramente a questa grande signora della televisione italiana. Se qualcuno si ricorda l'ultima intervista che l'aveva fatto Pippo Baudo, quella per i 50 anni della televisione, terminò l'intervista così. Le disse: Fulvia, fammi tu questo annuncio. Ecco, a sorpresa le diede, no, la fece tornare per un giorno, per una volta, a fare l'annunciatrice. E lei non fece come tutte le altre sue colleghe del giorno d'oggi, che magari hanno il gobbo o che leggono sul foglio. Lei così, di punto in bianco, prese questo foglio dalle mani di Pippo Baudo, gli diede una piccola scorsa e poi si girò verso la telecamera e recitò tutto quanto a memoria. Quindi vuol dire che la sua testa funzionava bene.
Hello boys, traversando tutto l'Illinois, valicando il Tennessee, senza scalo fino a qui è arrivato da da un pa, 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 con un cocktail di rugiada e gin, dentro il calice di un fior la fortuna facci in cin, se le canti da da un pa, da da un pa, da da un pa. Un pa, ogni stella, grande come il sole, ci sembrerà. Ogni luce accesa nel buio sembrerà la luna che stende sul mar. Da da un pa, da da un pa, lungo il fiume disegnato in ciel, se ne va questo showboat, vola questa super jet che si chiama da da un pa, da da un pa. La grande come il sole ci sembrerà, ogni luce accesa nel buio sembrerà la luna che splende sul mar. Da da un pa, da da un pa, lungo il fiume disegnato in ciel, se ne va questo showboat, vola questo super jet che si chiama da da un pa, da da un pa.
Vabbè, senti, cosa facciamo a questo punto?
Io direi niente.
Beh sì, perché ora per i giovani, soprattutto, io mi rivolgo ai giovani perché so che ce ne sono molti e ne abbiamo tanti che ci ascoltano, appassionati nel riscoprire quegli anni non, evidentemente non vissuti. Il ruolo dell'annunciatrice era un ruolo decisamente difficile, perché come tutte le cose che si facevano allora in diretta in televisione, non c'era proprio veramente replica.
Se
andavi fuori tempo in un annuncio, rischiavi di impapinarti, di non venirne più fuori. Allora queste signorine, io in anni e anni e anni, perché le annunciatrici TV sono andate avanti per anni e anni, no, in Rai.
Io non... Purtroppo sono, guarda, la fine delle annunciatrici televisive, perché quelle del giorno d'oggi, a parer mio, ma a parere di tanti altri ascoltatori, non sono più annunciatrici, anche perché registrano, vengono fuori due o tre volte al giorno e basta.
Infatti.
Comunque la fine proprio delle Signorine Buonasera coincide con quella famosa trasmissione in cui Pippo Baudo intervistò Fulvia Colombo per il cinquantenario della televisione, perché dal giorno dopo tutte le annunciatrici che erano rimaste andarono in pensione e vennero sostituite da queste nuove signorine, diciamo così, che puntavano il dito nell'occhio dei telespettatori. Ti ricordi quando finiva l'annuncio?
No, quello che volevo dire è che veramente io ricordo in tanti anni di televisione pochissimi impaperamenti di queste signorine, molto. E comunque su cose relative. Ricordo una smorfia di, non ricordo se era la Cannuli o la Gambineri, una smorfia fatta alla telecamera quando pensava di non essere in onda, ma lì credo che fu uno scherzo che
sì, la Cannuli
di qualche cameraman che credo abbia pagato anche molto caramente, perché viste le circolari che giravano in azienda allora, credo che quel cameraman non so quanto sia rimasto dietro la telecamera dopo quello scherzo.
Si sarà divertito per un paio di secondi, ma poi deve averla scontata.
Deve essere un divertimento che è valso una vita, quello.
Vero, hai ragione, Massimo.
Beh, io volevo ricordare, ora che siamo quasi in chiusura di trasmissione, che c'è un motivo oltre quello che, insomma, Giacomo è sempre il benvenuto in ogni trasmissione qui del discobolo.net.
Oramai però, so come il prezzemolo,
però per il quale ti abbiamo fatto intervenire, perché tu hai proprio aperto un sito che ha come specifica quello di riproporre le annunciatrici televisive e di occuparti di loro.
È vero, per ricordare allora il nostro sito si chiama RAI, le elegantissime annunciatrici di una volta, e si trova su Facebook. Abbiamo anche proprio la collaborazione e la presidenza onoraria di tanti nomi della TV del passato, come Ilaria Moscato, come Marisa Borroni, appunto, di cui abbiamo parlato prima, come Elda Lanza e come la signora Lidia Pera, che arrivò alla RAI in un biennio 55-56 proprio per sostituire Fulvia Colombo, che temporaneamente si era allontanata. E quindi con loro e con tutti questi fans si raccoglie materiale, filmati vecchi, delle cose bellissime. Stiamo costruendo una banca dati che veramente è invidiabile. Quindi visitateci, le elegantissime annunciatrici di una volta, e troverete tutti questi volti che ci hanno accompagnato per tutta una vita.
Beh, che io spero avremo modo anche di avvicinare, di fare raccontare loro i loro aneddoti. Ne avranno sicuramente tantissimi, no? Che riguardano anche altri personaggi oltre che loro, no?
Certo, io sono sicurissimo che accetteranno con molto entusiasmo.
Sarà tuo compito, naturalmente a zero lire, anzi pardon, a zero euro, fare questa cosa per noi.
Ci sto.
Va bene, ripetiamo il nome del sito, Giacomo.
Sì, il sito si intitola Le elegantissime annunciatrici di una volta.
Quindi da domani, anzi da subito, andatelo a cercare, perché veramente troverete delle cose strane.
Sì. Che non filmati, neanche di fotografie, di biografie, di tante cose belle.
Sì, cose strane, non so neanche come abbia fatto Giacomo a procurarsene. Vabbè, comunque un giorno mi spiegherai.
Parfum de mes 20 ans, jardin plein de soleil où je courais enfant. Partout je t'ai cherché, mon amoureux lointain. Et tant par les sentiers tu prenais. L'amour nous a blessés, le temps nous a guéris. Mais seul et sans printemps, je cours enfin les bois, les champs, les années passent, s'attirent d'elles, et sur les toits de mon ennui coule la pluie. Où sont parties les caravelles, volant mon cœur, portant mes rêves vers ton oubli? J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis, porter des fleurs à ma persienne et ta jeunesse en mon logis. Regret de mes 20 ans, chagrin, mélancolie de n'être plus enfant. Mais seul et loin de toi, par les chemins où tu n'es pas, je vais pleurant mes amours de 20 ans.
La prima canzone proprio che vinse l'Eurofestival fu una melodia memorabile e che si intitolava Refrain, con una grande cantante che cantava sia in italiano sia in francese sia in tedesco e che si chiama perché è ancora viva, Liz Assia. Te la ricordi?
Assia, sì, nome sicuramente importante che è passato alla
storia. Molto. Era un po' una Caterina Valente ante litteram, sì. Diciamo, no? Una di queste cantanti internazionali che riusciva ad avere un repertorio multilingue.
L'Eurofestival, che era quella manifestazione al quale l'Italia partecipava sempre in maniera sfigatissima, perché abbiamo vinto una sola volta con Girola Cinquetti, poi mi sembra una seconda con Cutugno, mi pare di ricordare, è vero, negli anni 80. Ecco.
Sì.
Però insomma,
sì.
L'unica, l'Italia, che era un po' la patria della canzone, andava a gareggiare contro i Lapponi e regolarmente...
Era una cosa pazzesca, infatti, tragica. Io,
e ci hanno partecipato i più grandi, Claudio Villa, cioè, ci mandavamo i nomi più importanti. Tanti e niente, regolarmente finivamo bastonati.
Bocciati, ma io mi chiedo quanto serie fossero le giurie. Comunque va bene così, non siamo qua per fare...
Senti, quando è nato l'Eurofestival?
L'Eurofestival è nato nel 1956. Oh. Erano in collegamento, insomma, perché era praticamente la trasmissione in cui si testavano le funzioni della famosa Eurovisione. Uh-huh. Però, appunto, si chiamava Eurovisione, però erano in collegamento solo 4 stati, era un'Europa un pochino piccolina dal punto di vista televisivo, perché c'era Svizzera, Lussemburgo, Francia e Italia. Quindi abbiamo iniziato nei 4.
Ho capito.
E i primi 2 anni di questa trasmissione vennero vinti da appunto 2 anni consecutivi dalla Svizzera.
Beh, siamo arrivati in chiusura anche oggi non abbiamo salutato i tanti amici che continuano a scriverci, abbiate pazienza, lo facciamo nella prossima puntata, ma siamo stati molto presi a parlare dei primi anni della televisione, di questo grande personaggio che era Fulvia Colombo, e anche, come avete sentito, di alcuni personaggi che hanno legato il loro nome indissolubilmente,
certo,
no? Come Nuccia Bongiovanni, ai primi anni televisivi.
E noi ricordiamo, appunto, visto che non l'abbiamo fatto quest'oggi, ricordiamo il nostro indirizzo email, Massimo.
Certo, il discobolo@gmail.com. Continuate a scriverci, perché noi poi non vi salutiamo. No, cioè la prossima volta vi salutiamo, va bene? Questa volta non abbiamo avuto proprio occasione, ma la prossima settimana lo faremo. Chiudiamo come sempre con un disco flexi. È inutile che mi fate segno di stringere, più io mi allungo, ragazzi. Sono anarcoide fondamentalmente dalla nascita, quindi
esatto,
non mettetemi fretta. Il disco flexi di questa settimana risale al 1961, e quindi uno proprio degli ultimi del musichiere. 7 gennaio del 1961, numero del musichiere 106, e a cantare questa Adonis, che era uno dei successi del momento, proprio Nuccia Bongiovanni. E quindi chiudiamo, ne abbiamo parlato, chiudiamo con lei.
Massimo, grazie per avermi ospitato, grazie per aver parlato di Fulvia Colombo, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di questa bellissima trasmissione.
Bene.
Alla prossima.
Grazie a Giacomo Schivo e visitate, mi raccomando, il sito, ricordiamolo ancora una volta, Giacomo.
E le elegantissime annunciatrici di una volta.
Bene.
Ciao a tutti.
Alla prossima.
Adonis, e io sognavo Adonis, fin da ragazzina quando a scuola andavo ancora. Adonis, sospiravo Adonis, e mi immaginavo prigioniera del suo amore. Adonis, proprio come Adonis, tu per me sei tutto, tutto quello che sogniamo. Adonis, proprio come Adonis.